Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora noi questa mattina, come ogni mercoledì, ritroviamo invece adesso il nostro appuntamento con l'economia. Ci colleghiamo come sempre con il nostro Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, ci sei?
Ci sono Francesca, ciao, come stai? Ciao Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, ben ritrovato Max.
Allora Max, questa mattina siamo partiti un po' così perché stavamo aspettando di mettere una bella canzone per i nostri ascoltatori per spezzare un po' tra le news di questa mattina e te, però non ce l'abbiamo fatta, abbiamo dei problemi tecnici questa mattina radio.
Quindi Max devi cantare una canzone.
No,
no. Era un modo.
Possiamo farla assieme magari.
Oddio, no.
Sarebbe bello.
Guarda, non so se volete lo facciamo a microfoni spenti, ma insomma.
Accesi forse è meglio. No, di no, soprattutto non a quest'ora della mattina,
no.
anche perché la voce è un po' bassa, vabbè, diciamo così. Allora Max, quindi parliamo di cose serie, questo era per introdurre te come sempre. Comunque, allora Max, questa mattina siamo a posto. Max, ieri la Banca Centrale d'Australia si è riunita per il consueto meeting d'inizio mese volto a decidere sul tasso di interesse che, nonostante appunto il coronavirus e gli incendi boschivi in Australia, ha lasciato invariati. Di solito no, ci si aspetta che situazioni come queste possano invece generare dei movimenti. Alla vigilia appunto del consueto incontro si riteneva che avrebbero potuto avere un peso sulla decisione questi grandi eventi, ma appunto abbiamo visto non è stato così. Che cosa è successo? Come mai?
Ma perché sostanzialmente è il primo appuntamento della Banca Centrale di quest'anno. Ricordiamo che gennaio non hanno incontri e quindi sarebbe stato veramente strano avere un taglio dei tassi di interesse, perché quella è la direzione in cui andremo con tutta probabilità, con il primo incontro. Molto più probabile è che la banca abbia preso atto di quello che sta succedendo e aspetti di vedere nei dati che arriveranno a marzo, perché marzo porta dei nuovi dati sul mercato del lavoro in Australia, per esempio altri, su consumi, eccetera, prima di avere una sua visione dell'economia australiana di quest'anno e decidere se tagliare i tassi o lasciarli come sono.
Max, invece adesso lasciamo per un momento l'Australia, proseguiamo con il botta e risposta tra Unione Europea e Regno Unito sul negoziato per le relazioni post-Brexit. Smetteremo di importare automobili italiane o vini tedeschi? Si è chiesto retoricamente Boris Johnson, con fare un po' minaccioso, bisogna dire. Il Regno Unito infatti vorrebbe un accordo con Bruxelles fondato sul libero scambio, però senza allinearsi alle regole e agli standard dell'Unione Europea riguardo appunto alla concorrenza, ai sussidi, alla protezione sociale e all'ambiente. Queste sono state le parole di Boris Johnson, che spinge un po' a una relazione, Max, simile a quella tra Australia e Unione Europea, insomma un'intesa ai minimi termini. Ma come funziona quest'intesa e cosa ha in mente Boris Johnson?
Ma Boris Johnson innanzitutto, facendo uscire la Gran Bretagna dall'Unione Europea, si trova con 60 milioni di persone uscendo da un mercato da 400 milioni di persone, per cui è il partner minoritario, ha bisogno di trade, e cioè di commercio internazionale, e un modo per fare commercio internazionale e farlo in fretta è quello di rimuovere o abbassare tutti gli standard che gli europei hanno mantenuto e sono riusciti a creare fino adesso. Per cui l'Unione Europea è riuscita ad avere degli standard accettati da tutti e agisce contrattualmente per conto degli Stati membri quando fa trattati internazionali, e quindi dice: io sono un elefante a livello di commercio internazionale e non voglio avere un partner commerciale che invece ha standard più bassi di fianco a me, perché le possibilità di arbitraggio diventano poi eccessive. Scusate per questo.
Oddio, Max, cosa è successo?
Non so strangolando bambini a scuola, assolutamente.
Sembrava più, non lo so, un Jurassic Park.
Anche.
Ti ho immaginato
fantasia.
Incontrare un po'. Tyrannosaurus
Rex. Zoo, anche se sono qua proprio nel centro di Sydney. Anch'io non riesco a capire cosa succede, però non vedo sangue e non vedo corpi.
Benissimo.
Terra,
andiamo avanti con l'economia, Max. Allora,
giusto per finire questa cosa, quindi l'Unione Europea ovviamente tiene a dire Gran Bretagna, tu fino all'altro giorno eri accettavi gli standard comunitari, quindi se vuoi avere un trattato commerciale che sia effettivamente favoloso, quindi con zero tariffe, zero quote, libere merci in entrata e in uscita dall'una e dall'altra parte, devi accettare quelle che erano le condizioni prima che tu uscissi. Nel momento in cui tu, Gran Bretagna, decidi invece di avere standard più bassi per cercare di avvantaggiare la tua economia, non puoi pretendere di far entrare le tue merci in Europa liberamente, non puoi pretendere che le merci europee entrino da te con troppa facilità. Per cui vediamo che cosa succede, è un braccio di ferro, però il discorso è molto chiaro che più distante va la Gran Bretagna rispetto agli standard europei, e più difficile sarà per la Gran Bretagna avere merci europee senza pagare tariffe.
Beh, siamo, penso, tutti molto molto curiosi di vedere come sarà questa Brexit, che finalmente, insomma, è avvenuta. Staremo con gli occhi puntati verso la Gran Bretagna. Noi intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina, come ogni mercoledì, stiamo parlando con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, invece adesso torniamo appunto in Australia, perché lunedì il leader dei Verdi, Richard Di Natale, si è dimesso a sorpresa ed è stato sostituito dal membro di Melbourne, Adam Bent, che, come appunto ha sottolineato il The Australian, aveva definito il primo ministro Morrison un criminale ecologico. Ecco, Bent è dipinto come un estremista che spingerà il governo verso un Green Deal, un estremista, diciamo, tra virgolette. Ecco, come potrebbe essere dal punto di vista economico questo accordo verde?
Ma allora, le due cose su cui Ban spinge sono: la prima è quella di rendersi conto che l'ambiente ha un valore e può creare lavori, soprattutto in una situazione in cui di ambiente ce n'è sempre meno nel resto del mondo, e il mondo fino a quest'estate guardava l'Australia come un paese in cui ambiente ce n'era tanto, e di koala, per esempio, ce n'erano tantissimi. Per cui, invece di pensare a proteggere, per esempio, i 30-40 mila posti di lavoro delle miniere di carbone, Adam Bank dice: guarda, c'è il turismo che ha 20 volte il numero di occupati che ha l'industria del carbone, per cui puntando sul carbone tu distruggi una parte di industria turistica che è molto più grande e vale molto di più di quella australiana. Non soltanto, ma noi in questo momento in Australia abbiamo degli standard che sono molto più bassi in alcune cose rispetto al resto del mondo. Giusto per farti un esempio banale, non possiamo importare le macchine o alcune macchine europee molto efficienti con l'Australia, perché i nostri carburanti hanno livelli di zolfo che sono 10-15 volte superiori a quelli accettabili e digestibili dalle automobili di ultima generazione, per cui devono fare con la tecnologia più vecchia. Il discorso di Adam Bank, per quanto uno possa essere d'accordo o possa detestare la persona, è quello di dire: rendiamoci conto che il mondo sta andando avanti, l'ambiente ha un valore, ci sono un sacco di lavori che possono essere creati in questo settore, puntiamo in quella direzione. Ed è lì invece dove abbiamo a che fare con appunto difficoltà politiche, perché ovviamente il cambiamento dà fastidio a tutti quanti, soprattutto a quelli che da questa ricchezza che ha l'Australia di risorse traggono i loro guadagni. Però si tratta di vedere se appunto vogliamo pensare all'Australia, agli australiani, al loro benessere, oppure vogliamo soltanto pensare a quello di pochi e pensare che questi eventi catastrofici che sono successi sono risultati di una specie di lotteria ambientale di quello che sta succedendo, invece di un qualche cosa dove possibilmente possiamo mettere mano. Per cui il discorso ha un punto scientifico che vale la pena discutere, cerchiamo di farlo senza troppe opinioni, senza troppi punti di vista ideologici.
Anche perché questo appunto è un discorso più globale, quello della svolta un po' verde, no? Non solo per la questione del lavoro, ma anche per le tecnologie. Chiaramente è una svolta complicata, però come dicevi tu, Max, è probabilmente il momento di farlo, perché altrimenti si rimane indietro.
Ma guarda, per quanto giusto per dirti brevemente, altri paesi lo stanno facendo, per cui se tu guardi semplicemente quello che sta facendo la Cina a livello di nuove tecnologie, nuove emissioni, la Cina utilizza emissioni per le loro vetture che sono molto inferiori rispetto a quelle australiane. Noi, una cosa che mi sconvolge, anche in parte perché io sto guardando la possibilità di cambiare macchina e dico, ma perché non posso avere una macchina piccola che va a gasolio? Perché mi dicono no, assolutamente non è possibile, e la ragione è perché la qualità del gasolio qua in Australia è troppo scadente per poter avere una macchina efficiente che faccia fare 25 km con un litro. Per cui abbiamo questi constraint, queste limitazioni di cui forse non siamo troppo a conoscenza, però è ora forse di rendersene conto, e mai più di adesso. Il fatto di aver avuto l'estate che abbiamo avuto, con il cielo oscurato dall'incendio, con la puzza di fumo, eccetera, ci fa capire che l'ambiente non è soltanto un qualche cosa di astratto, ma qualcosa di concreto in cui, investendo, è possibile generare molta ricchezza e anche molta ricchezza sostenibile.
Infatti le parole di Adam Brandt forse non è che siano poi alla fine così radicali, è un discorso molto razionale quello che è stato fatto, anche in virtù appunto dei costi che sono stati calcolati sul danno del turismo, 5 miliardi di dollari in Australia. Allora Max, con questa ultima nota ti salutiamo, ti ritroviamo anche ovviamente il prossimo mercoledì della settimana che verrà. Per questa mattina invece grazie e una buona giornata a te.
Grazie Francesca, grazie Francesca, e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.